Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limon, è vero limon, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita. Con una valigia di perplessità. A non aver paura che sia già finita. Ancora tante cose quest'uomo ti darà. E un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Mentre un'altra estate passerà. E ti offro una doccia in bagni diurni. Che sono degli abissi di tiepidità, dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. E ti offro la luna nel pomeriggio per il sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano per te donna che non mi scappi più. È un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon.
Di che colore deve essere il gelato al limon?
Bianco. Perché quindi su base acqua, quindi acqua, ghiaccio e limone.
Un po' la domanda di che colore era il cavallo bianco di Garibaldi, di Napoleone. Vabbè.
Beh, insomma, però abbiamo capito una cosa. Adesso finirò con altri due nomi di grandi italiani. Insomma, il nostro ingegno artistico italiano ci contraddistingue sempre, anche in materia di gelato, perché poi un altro grandissimo fu Tortoni, il quale, un italiano, il gelettiere, il quale fondò il celebre Caffè Napolitains. Era un locale rinomatissimo a Parigi, nel quale Rossini era solito andare a ristorarsi.
E se ci andava lui vuol dire che era buono.
Che assolutamente era un gelato di qualità. E insomma, all'inizio del 1700 questo dolce freddo è pienamente affermato in tutte le corti e le capitali d'Europa e contemporaneamente anche nei caffè più prestigiosi di Venezia, Torino, Napoli e Palermo, e trionfano menù speciali a base di gelato. Sappiamo che negli Stati Uniti questo gelato riscuote una grandissima fortuna grazie a un genovese, Giovanni Bosio, che nel 1770 apre a New York la prima gelateria. E insomma, tanti italiani che hanno contribuito a rendere famoso. Sappiamo che i nostri gelatieri, soprattutto veneti, invadono le capitali europee, consolidando la vendita ambulante anche di gelato in Austria, in Germania. E ecco, oggi abbiamo oltre 5.000 moderne gelaterie italiane nei paesi di lingua tedesca, in Olanda, nei paesi del nord, con un bel indotto nell'impiego poi di lavoro, no? E,
anche perché i tedeschi, prima che arrivassero gli italiani a insegnargli come fare il gelato, facevano delle, fanno ancora loro, dico la verità, delle palle di ghiaccio che non si sa cosa sono, è vero?
Con quegli zuccheri così,
sì, poi è tutto, delle palle compatte, sì, che sì, ti danno, infatti li compri le palline, non è che compri il gelato, il cono a due, tre gusti, una pallina, due palline, tre palline.
Bisogna diffidare, insomma, di questa esterizzazione. E insomma, alla fine rischia anche poi, intorno agli anni 50 e 60, questo gelato artigianale rischia anche di essere quasi scomparire, perché viene sorpassato dalla nuova boom industriale con questi ice cream, questo insomma ampiamente reclamizzato e distribuito. E quindi oggi invece ci riappropriamo delle nostre antiche ricette e delle nostre gelaterie, che insomma fanno un ottimo lavoro e è un ottimo alimento, insomma, certo. Ogni tanto possiamo attingere, adesso, soprattutto quando è la bella stagione come questa di adesso e che andiamo incontro. E ecco, alla fine la storia del gelato si conclude con l'arrivo del boom industriale, quindi il primo gelato industriale sullo stecco, il mottarello, il fior di latte, i cornetti, il barattolino, e insomma... Io però consiglio di ritornare alle gelaterie e prendere questa bellissima qualità. Poi adesso mi piacerebbe parlare invece dell'aspetto legato agli ice wine, cioè i vini del ghiaccio. Allora, i vini del ghiaccio è un argomento che viene trattato nel corso sommelier, perché questi vini sono vini... per pochi, perché cosa si intende per ice wine?
Visto che noi spesso parliamo degli abbinamenti, ma con un gelato che cosa ci si beve? Perché è difficile, allora, non è facile bere qualcosa con il gelato.
Allora,
scusa se ti ho fatto stravolgere i fogli, però credo che insomma dopo aver parlato di gelato...
Sì, è importante capire con che cosa possiamo abbinarlo questo alimento. Beh, non è facile, perché? Perché le nostre papille gustative... e il nostro cavo orale sono anestetizzate dal freddo, quindi dalla temperatura così bassa, e che quindi impedisce proprio di gustarci appieno il vino che andremo a scegliere. Questo vale però naturalmente per il cono toccata e fuga, che noi andiamo e pensiamo di subito di mangiarcelo così velocemente per strada. Però se ci fermiamo invece dal nostro maestro gelatiere, quindi che includono la frutta, la panna montata, le meringhe, spesso hanno temperature molto simili anche ai dessert, allora possiamo provare ad abbinarlo, ecco, come faremo per altri dessert, quindi concentrandosi in un abbinamento di vino che abbia struttura e che abbia gradazione. Ad esempio, se noi scegliamo il gusto della cassata siciliana, penso che l'abbinamento più idoneo potrebbe essere un moscato di Sicilia. Naturalmente, qual è il consiglio che do? Che il bicchiere che andrete a scegliere, suggerisco di berlo alla fine, dopo aver mangiato questo dessert, quindi come sorso finale, quindi per creare l'armonia sempre in bocca.
Comunque anche la bevuta deve essere dolce, così come lo è il gelato.
Assolutamente, abbinamento di concordanza, dolcezza va con dolcezza, vedi, le dolcezze si attraggono, come sempre. Quindi non bisogna mai correre il rischio di dare risalto all'acidità dei vini rossi e delle loro componenti tanniche a causa della dolcezza del gelato, che però può neutralizzarne la morbidezza del vino. Quindi per evitare questo cosa dobbiamo fare? Normalmente al gelato di frutta devo abbinare un vino che abbia un residuo zuccherino che richiami gli aromi e i profumi di ciò che andremo a gustare. Ad esempio il gelato al cioccolato fondente, io abbinerei tranquillamente un Chianti Classico Riserva, perché esalterà la vaniglia, la tostatura, la nocciola e quindi il caramello, che sono sentori che ritroviamo anche proprio nel cacao. Quindi questo è un abbinamento da provare.
Nonostante il freddo del gelato.
Sì,
però
sempre
con
a
il
fine,
cioccolato fondente,
e poi sempre a fine dessert, ma a fine gelato. Ad esempio la nocciola e il pistacchio possono assolutamente andare bene con il vin santo, perché comunque ci sono dei sentori che richiamano queste cose. E poi c'è anche il gelato, la crema al vin santo, che l'abbinamento è perfetto, il sentore che troviamo nella materia prima poi lo ritroviamo nel vino. Sai che addirittura è stato indetto un master, gelato wine master, in cui viene usato il gelato nelle preparazioni culinarie. Adesso c'è una nuova sfida, quindi si ricercano stravaganti abbinamenti da provare. Per esempio il canestrello di pane nero con polpo e gelato al limone.
Eccolo qua.
E abbinandolo ad un bianco, ad un vino bianco freddo. Quindi questa potrebbe essere una cosa interessante da provare.
Va bene, insomma, questa è l'idea che ci ha dato,
sì,
sull'abbinamento.
Sì.
Dimmi.
Vorrei adesso leggervi una poesia, perché abbiamo parlato di vini, di ice, di sommelier, ed è una cosa molto bella. È un libro che è stato realizzato dall'Associazione Italiana Sommelier, proprio dalla delegazione aretina, un concorso nazionale di poesia, quindi a cui hanno partecipato molti sommelier, anche poeti italiani. Ed una in particolare, che è stata dedicata poi allo storico segretario della delegazione, che era Franco Bonini, ed è molto bella, mi è piaciuta molto, è di Tiziana Monari e si intitola così: Il tascapane e la bottiglia. E lo ricordo il nonno, il berretto di lana grezza, il vento d'erba alle caviglie, quando all'alba partiva col tascapane e la bottiglia, fumando di spalle nelle chimere dell'estate, il carretto che cigolava piano, come cicala appesa all'albero dei ladri. E la ricordo la strada dell'Alpe in salita, annodata al filo di una mezzeria, le ore che cadevano come mele rosse dal taschino, il pane fragrante spezzato a mezzogiorno e la bottiglia di buon Chianti, rosso nettare di Dio, assaporato tra i soffioni, insieme ai cuculi che cantavano la vita. Scendevano piano in gola quel sorso cristallino, voglioso, scompigliato al cuore, sussiego di piuma in onda, zampillo inconio d'opale profumato di mora e lampone. Poi arrivava l'ultima illusione della sera, il ritorno col carico di legna e di fascini a contare gocce di luna tra le viti, l'ultima stilla del suo Chianti, assaporata piano. Era il compenso di un suonatore stanco in quel porto dell'anima dove niente può morire. Al buio lucciole danzavano in frenesia sopra il rosmarino. L'ultima stilla era la favola più bella.
Bella, bella davvero, e va bene, quindi abbiamo parlato del gelato, però poi ora ci siamo addentrati,
sì,
in altri argomenti.
Nel
però
vino, di, no?
Dicevi prima dell'ice wine, io
sì,
dopo ti ho interrotto parlando,
sì,
degli abbinamenti, ma...
Beh, gli ice wine infatti potrebbero anche sostenere, si potrebbe azzardare un abbinamento con il gelato, perché gli ice wine...
Ricordiamolo che cosa sono gli ice wine.
Sono ice wine, sono vini del ghiaccio. È un vino per termini, per pochi, perché con questo si identificano quei vini che si ottengono dalla vinificazione di grappoli d'uva sottoposti ad almeno 3 giorni di ghiaccio. Cioè l'uva non viene raccolta al momento della maturazione ottimale, ma viene lasciata sulla pianta durante proprio i mesi freddi dell'anno, quindi è per questo che si chiamano ice wine, mesi di dicembre e gennaio, in cui il ghiaccio e il disgelo di questo periodo disidratano a tal punto l'acino in maniera naturale, e così che questo processo concentra tutti gli zuccheri e gli acidi e gli estratti dell'uva, intensificano gli aromi e conferendo grande complessità. Sono vini molto molto dolci, quasi un po' a spingerti sul...
I paesi dove si produce più ice wine sono, vabbè, il Canada.
Il Canada per eccellenza è la Germania, e
sì,
l'Austria. Ecco, le origini alla fine però non sono molto chiare di questi vini. L'unica informazione certa e sicura è che sono stati inventati in Germania, e alcuni ritengono anche così accidentalmente.
Si sono scordati l'uva nel traliccio,
sì,
in pratica, nella vite, scusa.
Però che nel 1794 una grande gelata nella città di Würzburg provocò il congelamento delle uve, e quindi i viticoltori cercarono di salvare il salvabile eseguendo la pigiatura e ricavandone un mosto concentrato a tal punto che produsse proprio questo che è l'ice wine. Insomma, trovo che sia davvero molto bella e curiosa. Alla fine oggi gli Ice Wine sono considerati comunque fra i vini da dessert molto ricercati. Noi italiani ne facciamo poco uso, perché magari abbiamo i nostri vendemmie tardive,
sì,
abbiamo i nostri passiti,
i nostri muffati, esatto. Quindi, sì, certo.
E quindi però sono molto apprezzati nel mondo, addirittura la produzione non è sufficiente a soddisfare le richieste del mercato.
E per questo costano un po' di più.
La principale zona di produzione dell'ice wine è proprio la penisola del Niagara, nell'Ontario, dove si produce proprio Ice Wine da Vidal. E quindi è un'uva proprio ibrida di origine francese. E invece dalla Germania dobbiamo ricordare il Verkner Kosterberg, da uve Riesling, quindi insomma dalla vicina Austria, e il Muscat Ottonelle. Bisognerebbe imparare ad abbinarli più spesso ai nostri dessert. L'ideale sarebbe assolutamente provarli con dei croccanti alle mandorle, quindi cose molto dolci per compensare dolcezza con dolcezza, o con pasta frolla e confettura, e quindi perché no, insomma, alla fine anche con un cioccolato molto dolce, quindi un cioccolato al latte, un cioccolato bianco. E ecco, non so se possiamo addentrarci anche nella ricetta del giorno, perché oggi avevo pensato di dare una ricetta che magari qualcuno voglia di realizzarla, questa torta per il periodo, per il pranzo di Pasqua, in abbinamento una bella pallina di gelato alla crema, la vedrei bene. E si chiama proprio torta all'ananas ed è molto veloce. La possiamo dire? Allora,
sì, vai.
Allora, facilissimo, 7 cucchiai di zucchero di canna, possibilmente quello vergeoise che troviamo da Vestri. Se non ce l'avete mettete il bianco, però perde un po'. 7 cucchiai di farina e poi una scatola di ananas sciroppato, 3 uova intere, mezzo bicchiere di latte, mezza bustina di lievito, un etto di burro e 3 uova intere. Prendete e sbattete tutte le 3 uova con lo zucchero, poi pian piano aggiungete la farina, aggiungete il latte e il mezzo cucchiaino di lievito e un etto di burro fuso. Nel frattempo avrete fatto caramellare una parte dello zucchero in una teglia e stendere sopra le ananas. Inserite il composto all'interno della teglia e avrete acceso il forno a 180 gradi e lasciatelo cuocere un 30-35 minuti. Quando lo rovescerete troverete tutta questa bella forma con tutte le fette rotonde di ananas e vi consiglio di abbinarlo a una bella pallina di gelato alla crema e magari un bel vinsanto, assolutamente un abbinamento direi proprio ideale.
La mia vita è nella fretta, la mia strada si è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina, il lavoro a me mi stende e per giunta non mi rende, per comprarmi una maglietta ho venduto la mia lambretta, ma quando prendo lo stipendio in gelati me lo spendo.
E va bene, quindi questa era l'ironia di Freak Anthony, dimenticabile Freak Anthony di Schiantos. I gelati non costano milioni, ovviamente, assolutamente, tutt'altri prezzi. Ora mi dispiace sfumare gli Schiantos, ma siamo veramente di corsa, altrimenti ci Schiantos qualcuno a noi. Quindi andiamo con il finale della trasmissione, poi ascolteremo una cosa che è in tema con il momento.
Bene, allora io vorrei ricordare e riportare la vostra attenzione assolutamente sul riconoscere un gelato artigianale. Mi raccomando, i gelati secondo natura devono essere prodotti con materie nobili e per essere maggiormente digeribili, e soprattutto deve essere il prodotto fresco e contiene anche una minore quantità di grassi, e quindi insomma imparate a riconoscerlo con le piccoli accorgimenti che abbiamo ricordato prima. E adesso...
Che poi dopo si sente anche nel gusto alla fine, no? Si sente, dai.
Beh, sì, la qualità alla fine è sempre riconoscibile e premia, perché alla fine ci accorgiamo che quando un gelato è così prodotto con materie prime, è digeribile, anche se ha tante calorie magari, in base ai gusti più cremosi, eccetera, però insomma ci lascia una piacevolezza e un gusto, quel piccolo peccato di gola che ogni tanto è bene concedersi. E io vorrei salutare oggi con un saluto molto bello di Carlo Goldoni, tratto da una sua opera teatrale che si chiama Amore in caricatura, del 1761. E Goldoni dice questo: «O amabile sorbetto, nettare prezioso e delicato, benedetto colui che t'ha inventato. Due cose in questo mondo meritano il primo onore: il sorbetto gelato e il caldo amore».
Ebbene, siamo quindi con questa poesia di Goldoni, siamo arrivati anche al termine, siamo di corsa, però noi vi lasciamo con una cosa particolare, no? È il periodo di Pasqua, con cosa li lasciamo?
Beh, io vi lascerei con un'Ave Maria, è un brano lirico inedito, è un'Ave Maria molto bella che ho eseguito, e di un compositore, tra l'altro aretino, e... ascoltatela, perché è anche una preghiera per questa settimana santa che ci prepara all'arrivo della Pasqua in festa.
Va bene, noi quindi diamo appuntamento alla settimana prossima.
Saluto a tutti voi, soprattutto Stefano, tantissimi auguri a tutti i nostri ascoltatori, certo, con l'invito di seguirci sempre su Radio Fly.
E sul nostro sito trovate anche tutto quello che stiamo dicendo adesso e che abbiamo detto finora.
Lo ritrovate, seguiteci.
Ciao e buona Pasqua.
Ciao.
Ebbene, Raffaella, questa era la tua voce, era la tua Ave Maria, un'ultima postilla prima di salutarvi.
Sì, è una preghiera molto bella questa Ave Maria, ringrazio i colleghi Paola Tacconi che mi accompagnavano in questo concerto e Silvano Casadei, flautista. È stata una bellissima esecuzione, ritengo particolarmente indicata a questo saluto per tutti, è una preghiera.
Flyspot.
Ricordo ai nostri ascoltatori che la trasmissione del vino e le sue declinazioni di quest'oggi è sponsorizzata.